Allora, questa lezione noi la chiamiamo il nuovo catalizzatore. Dato che sappiamo nel nostro gergo cosa è il vecchio catalizzatore, no? Che è il vecchio catalizzatore? Cioè, se uno ti domanda, il vecchio catalizzatore non è bello, cioè noi abbiamo già incontrato questa parola, no? In che contesto l'abbiamo incontrata? Che tipo di ragionamento avevamo fatto? Qualcuno si ricorda un po'? Nervio, qualcuno? Sì, cioè, innanzitutto cos'era il catalizzatore in cui ci eravamo riferiti, diciamo, trattando della nascita dell'architettura industriale, eccetera? Era la trasparenza, no? Tra l'altro mi piacerebbe, adesso non so, adesso non è che voglio dire, adesso siamo nel centenario della nascita del Bauhaus. È bella questa questione, perché uno parla soltanto delle cose quando ci sono i centenari e ne parli sempre in maniera retrodatata, cioè ne parli storicamente del Bauhaus. E voi avete un libro che ha un grande numero di pagine relativamente parlando dedicate al Bauhaus per una ragione importante, per una ragione che è quella tra l'altro descritta in qualche maniera nel chart, cioè che, di creare una serie di parallelismi, no? Una serie di passaggi. Quindi a noi interessa molto il Bauhaus, interessa che siamo a 100 anni dal Bauhaus. Abbiamo tutto il rispetto e l'amore possibile di chi se ne continua ad occupare storicamente, storiograficamente e filologicamente, però rivendichiamo con forza il fatto di aver scritto un libro dal Bauhaus alla rivoluzione informatica, no? Il problema è che queste cose non se le dovresti dire da sole, dovrebbe esserci uno che dice, ma scusa, no? Giusto? No, tu lo dici e vabbè, ho capito, finisce il gioco. Ma sarebbe carino che uno dice, scusa, ho capito, siamo nell'anno del Bauhaus, eccetera, noi stiamo leggendo un libro che ha questa impostazione e noi sul Bauhaus non è che ci stiamo a lavorare in qualche maniera da adesso, abbiamo in qualche maniera riflettuto come termini di paragone e di ragionamento, no? Allora, quel famoso chart che avevamo fatto nella parte precedente, quando abbiamo affrontato il tema del catalizzatore, aveva due colonne, no? Aveva le colonne da una parte del paradigma architettonico basato sul paradigma rinascimentale, paradigma che aveva tutta una serie di cadute, di applicazioni, diciamo, coerenti alla scala della costruzione, alla scala dell'immagine, dell'idea di città, all'idea tipologica, dal punto di vista di espressione, eccetera. Poi avevamo visto con una certa attenzione come la nascita finalmente del paradigma di un'architettura industriale in sintonia con la rivoluzione meccanica industriale avesse completamente variato quelle parole. Allora, in questo to-do, però, è un to-do che qua lo dico e qua lo nego, cioè fa piacere che lo facciate, no? Però poi non è che viene continuamente ricordato, però è carino che lo proviate a fare, se ne avete voglia, è l'idea di completarlo con un'ultima, con una terza colonna che è l'architettura della rivoluzione informatica, no? Dell'informazione. Quali sono le varie, come variano i vari temi? Il tema della costruzione, il tema dell'idea di città, l'idea del programma, come varia in un'epoca di rivoluzione informatica alla costruzione della rivoluzione informatica o in particolare è quello di cui oggi ci interessiamo, formuliamo un'ipotesi, no? È un'ipotesi, io formulo questa ipotesi e poi voi potete, se volete, formulare altre, che è il famoso elemento catalizzante diventa un altro che non è nella prospettiva ovviamente dell'epoca rinascimentale, né il concetto di trasparenza come era inteso nella logica meccanica, industriale, oggettiva di quella fase, ma qualcosa d'altro. E quindi noi stiamo ragionando su che cosa può essere questo qualcosa d'altro. Ma questa è un'immagine a cui ero affezionato, che feci in una certa fase storica di molti anni fa, che poi usai in qualche articolo e usai come copertina di un libro, di una serie, libro della serie che curavo. E nulla, questo non è esattamente un chart, è una sorta di, come dire, di college di parole chiave. Allora, comunque, una cosa che noi abbiamo fatto in tutto questo corso è abbiamo cercato di dare sostanza al concetto di informazione. È un concetto di informazione che ci siamo ritrovati in diversi livelli e in diverse, diciamo, miscele. Una prima è sicuramente l'informazione, che vuol dire la partecipazione di questo termine al concetto di comunicazione, no? E quindi attraverso questo passaggio, se informazione vuol dire anche comunicazione, e indubbiamente lo è. È chiaro che siamo in uno sviluppo di idee in cui l'architettura partecipa, diventa essa stessa un fatto comunicativo, e quindi da questo punto di vista partecipa a tutta una serie di aspetti che riguardano il fatto di essere anche un elemento fortemente comunicativo, che in fondo era qualcosa di profondamente diverso in epoca industriale, in cui si voleva porre sostanzialmente come un fatto oggettivo, come un fatto di funzionalità. L'informazione come comunicazione vuol dire la partecipazione dell'architettura a questo grande ambito, ed è sicuramente un filone significativo, presente, che ha avuto in questi ultimi 20 anni delle fasi anche più forti di accelerazione, soprattutto alla metà degli anni 90, inizio anni 2000. Un secondo aspetto è ovviamente l'informazione in quanto legata all'aspetto produttivo, no? In quanto legata alla produzione. Abbiamo visto, abbiamo toccato la presenza dell'informazione legata a degli aspetti produttivi in diversi campi, una produzione che tendenzialmente ormai anche nel campo delle costruzioni vede in campo la robotica, in una parte ancora minoritaria, ma sicuramente in una fase di crescita. Informazione come produzione vuol dire anche la produzione di modelli, no? Di modelli sempre più accurati, non solo, ma sempre più integrati, la parola giusta forse è integrati, in cui diversi aspetti della produzione ricadono dentro, sia produzione in quanto modellazione e geometrizzazione, ma sia anche in quanto capacità di integrare competenze diverse e poi anche indicare la strada a degli aspetti di costruzione vera e propria. Anzi, discutevamo la volta scorsa come sempre di più questo tipo di impostazione tende anche a vedere anche le fasi successive alla costruzione dell'edificio, nel management, ma anche nella sua demolizione, una demolizione che sia attenta ai materiali e agli effetti e alle ricadute che possono avere negative o positive sul sull'ambiente. Ma indubbiamente un aspetto che a noi interessa ed è un po' il centro della lezione di questa occasione è riattaccare il problema, come dire, con il tiro più alto, e cioè domandarsi come l'informazione può innestare una crisi di conoscenza estetica, cioè come l'informazione può chiamare in qualche maniera a un'estetica che sia in qualche maniera congrua, che sia in qualche maniera che rifletta su questi elementi. Perché io la chiamo crisi estetica? Perché implicitamente mi riferisco sempre all'idea di modernità come risposta alla crisi, no? Modernità come risposta alla crisi, creatrice di un'estetica di rottura e di cambiamento. Attraverso questa, diciamo, impostazione, è chiaro che l'informazione porta l'architettura a partecipare al momento comunicativo, diciamo, è avvenuto in maniera quasi automatica, con una progressiva metaforizzazione e anche pubblicizzazione dell'architettura, no? L'architettura che si vuole presentare come facente parte del grande mondo dei media, che l'informazione entri a livello della produzione, l'abbiamo spiegato, ma l'abbiamo avuto anche dei momenti precedenti, che l'informazione innesti una riflessione che in qualche maniera attacchi il livello più complesso e più duro e più difficile di quello estetico, è una cosa di cui in parte parliamo in questa occasione. Quindi lo consideriamo un livello, come dire, più complesso. Queste due immagini servono semplicemente a ricordarci che non è la semplice presenza di un avanzamento tecnologico o di un'innovazione nei materiali o in alcuni aspetti della costruzione che di per sé automaticamente porta a un vero e proprio avanzamento dal punto di vista di questa estetica nuova. Ho messo il padiglione del vetro di Bruno Taut al Wertburg del 14, perché in realtà questo padiglione del vetro è un padiglione che già nel suo nome fa del vetro l'elemento chiave di tutta quanta l'operazione, ma se noi paragoniamo questo uso del vetro con l'uso del vetro che poi viene a essere inserito nel mondo del Bauhaus, ci rendiamo conto di quello che vogliamo dire. In fondo, nel padiglione di Bruno Taut, il vetro è ancora usato attraverso una serie di elementi, di paradigmi romantici o tardo romantici, in parte metaforici e in parte appunto narrativi. Nel caso del Bauhaus, il vetro e la trasparenza diventano il grande elemento appunto catalizzante di una rivoluzione completa dell'architettura, che è quella che si afferma con il Bauhaus. Questo per ricordarsi che non basta il semplice arrivo di un'innovazione tecnologica o di un nuovo materiale. Ripercorrendo molto rapidamente alcune tappe del ciclo che noi abbiamo compiuto per cercare di arrivare al perché noi vogliamo arrivare a un determinato punto, vi ricordo innanzitutto l'articolo Nuove Sostanze, che sempre rappresenta all'interno di questo corso un po' un punto importante, perché l'articolo in realtà era fatto pensando a un pubblico non di specialisti di CAD, insomma, e quindi in realtà è usato nel corso anche per permettere a voi stessi di fare un po' il passaggio, no? Da una fase in cui abbiamo un rapporto molto esterno con il mondo dell'informatica, il mondo dell'innovazione legata all'informatica, e capire gradualmente attraverso dei punti abbastanza lineari perché questo campo influenza così fortemente il campo dell'architettura, senza attaccare, diciamo, direttamente il centro, ma in qualche maniera stando un poco al margine, entrandoci poi successivamente. Nel corso un grande ruolo ha questa parola, la parola modello, che è una parola che abbiamo incontrato quando abbiamo parlato del foglio elettronico, ci siamo ritrovata nel database e soprattutto è diventata molto forte nell'ultima lezione in cui abbiamo parlato delle strutture gerarchiche o appunto del Building Information Modeling. Abbiamo detto che lì il problema del modello è la chiave, è quella di avere una relazione mutevole tra le quantità che ci permettono di interpretare la realtà, di modificare le relazioni o modificare le quantità e per venire a dei risultati diversi. Questo è il concetto di modello che a noi interessa ed è quello che diciamo attraversa il ragionamento scientifico. Quindi il fatto che sia modello anche tridimensionale per noi evidentemente è importante, ma è importante in quanto l'elemento tridimensionale entra dentro questa rete di interrelazioni e di simulazioni in maniera simile a un modello di tipo scientifico o scientifico, statistico, eccetera. E su questo abbiamo parlato, ci siamo dilungati un po' di più sulle strutture gerarchiche che è il cuore di un ragionamento BIM. Abbiamo fatto un'osservazione che non so se è un'osservazione che ha un suo futuro o meno, ma in realtà, pensandoci meglio, probabilmente ce l'ha. Qual era l'osservazione che avevamo fatto la volta scorsa? Ed era la prima volta che l'avevamo fatta. Avevamo detto che in un sistema di un sito web, in realtà anche un sito web può essere visto da un certo punto di vista come un modello di relazioni. E soprattutto in questo aspetto avevamo detto, tutti conosciamo, voi che l'avete fatto, un sito web, che io creo delle relazioni tra le parti e posso cambiare il contenuto, no? Di alcune parti, cambiare il contenuto di un file, per esempio, ma lasciare la struttura uguale. Da un certo punto di vista, mutatis mutandi, anche una struttura gerarchica o un modello organizzato come Building Information Modeling ha esattamente questa caratteristica. Posso creare appunto una serie di relazioni e poi posso cambiare gli oggetti di queste relazioni e rimanere le relazioni. È ok, era un'osservazione che rimaneva così, un'osservazione poteva essere interessante o meno. Ma ripensandoci poi un attimo meglio, ho detto ok, ma la caratteristica particolare di entrambi i modelli qual è? Abbiamo capito questa caratteristica, ma la caratteristica fondamentale di questa struttura d'albero, che stranamente è la prima volta che facciamo questa osservazione, che è condivisa in fondo, no? Logicamente, da un modello web o da un modello di informazioni, di un Building Information Modeling, qual è la caratteristica veramente fondamentale nel momento in cui la navighi?
Modificato a monte, nel senso lato, nel senso che va modificato sul sistema esterno, non si può direttamente modificare su. Però a differenza del BIM, del senso BIM può essere interattivo nel senso della parola, che si può creare un
Oh, allora, fermiamoci un attimo. Allora, immaginati che a noi del web non interessa la navigazione del web, ma interessa noi che lo facciamo. Quindi noi che ci mettiamo le mani sopra, d'accordo? Perché è chiaro, dall'esterno non puoi fare niente, ma dall'esterno non lo puoi fare neanche in un BIM, giusto? Devo avere comunque le chiavi d'accesso, devo poterlo fare. La cosa abbastanza interessante dei due è proprio la parola chiave interattività. Entrambi sono dei sistemi interattivi, cioè questa struttura d'albero che entrambi condividono, è una delle caratteristiche fondamentali è che sono strutture interattive. Interattive in diversi modi, hanno diverse ricadute di questo concetto dell'interattività, tanto è vero che il linguaggio alla base del web si chiama HyperTalk, no? È una osservazione interessante se ci pensi bene, no? Un attimo, dopo che dopo 15 anni che insegniamo questo corso non c'era mai venuta in mente. Ed è un modo per entrare dentro il ragionamento che a noi interessa. Perché se noi ci andiamo a guardare dentro, in qualche maniera dentro il computer o dentro le caratteristiche più forti del computer, è evidente che la caratteristica più forte del computer non è tanto, diciamo, il fatto di gestire molte informazioni, non è neanche tanto il fatto di poter modificare queste informazioni. La caratteristica più propria e più forte è quello di poter creare dei modelli di relazioni e di poter giocare all'interno di questi modelli di relazioni, giusto? È proprio l'idea che queste relazioni che noi creiamo all'interno di questi computer sono sistemi interrelati, assimilabili a un concetto di modello, quindi modificando alcune parti averne altre, e quindi è proprio questa sorta di rete, di mutevolezza dei dati e della possibilità di avvicinarsi appunto a questo concetto di interconnessione dinamica tra le informazioni che è la chiave. La chiave non è il fatto di poter cambiare la singola informazione, la chiave è che queste informazioni sono interconnesse per creare dei modelli. E questa è la vera forza dei sistemi informatici, è l'interconnessione dinamica dei dati. O l'interconnessione dinamica delle informazioni, come sarebbe più corretto dire. E questo lo si guarda, proiettando uno sguardo all'interno del computer, ecco perché ero legato a questa immagine, un po' storicamente, mi piaceva molto questa immagine, mi è sempre piaciuta tanto, e l'ho usata ben prima che Jobs morisse, cioè adesso Jobs è morto, da un po' di anni, non ricordo quanti, mi pare ieri. Io l'ho usata per 15 anni prima che morisse. Perché mi piaceva tanto questa immagine? Perché era Steve Jobs che guardava dentro un chip, era un convegno, aveva 21 anni, ma era questa idea che tu guardi dentro i meccanismi propri di questo mondo, tu ti cali dentro un mondo che ha, diciamo, sue particolarità, sue specificità, e questa sua più forte specificità io l'ho sempre vista nell'interconnessione dinamica delle informazioni. Da ciò discende che se nella nostra ipotesi, se l'interconnessione dinamica delle informazioni è la chiave, se l'idea che un modello in quanto costrutto che si avvicina al modello di simulazioni delle scienze matematiche, fisiche e statistiche, e se la maniera di navigare questa interconnessione dinamica dei dati più ricca e più potente, e forse questa proprio dell'interattività, cioè che sono dei sistemi interattivi. non sono dei sistemi dati e rigidi, ma sono dei sistemi navigabili attraverso l'interattività. Quindi questo concetto di interattività, diciamo nel mio modo di pensare alle cose, diventava l'elemento catalizzante della corrispondenza alla trasparenza dell'epoca industriale e alla prospettiva dell'epoca rinascimentale. Quindi diventava il catalizzante, l'elemento catalizzatore, l'elemento che in qualche maniera attraversava, dava forza, dava direzione a tutte le altre componenti, che comunque sono componenti che cambiano evidentemente l'idea di costruzione che si ha in epoca informatica, non è più l'idea di costruzione per punti, eccetera, che si pensava in epoca industriale, l'idea di città è qualcosa di completamente diversa, l'idea di programma, manco a parlarne, eccetera, eccetera. Però su questo vi richiamo un po' alla vostra, al vostro desiderio di un po' di ragionare. Allora, a questo punto abbiamo fatto questa ipotesi, che è un'ipotesi, che l'interattività può essere considerata il catalizzatore di questa fase informatica. E se questa è l'ipotesi, vediamo che campo di possibilità ha e che tipo di test noi gli possiamo fare per vedere se ha un campo di possibilità e di esistenza. Allora, il prima la chiamo una interattività di tipo processuale ed è la più facile da comprendere. Che cosa vuol dire interattività processuale? Vuol dire che il progetto e il farsi del progetto non è più un rapporto molto statico e molto bloccato come era in precedenza, molto statico e molto bloccato, ma assume e guadagna dei livelli di interattività molto forti nel processo dello sviluppo del progetto. Il campo in cui questo si sviluppa è ovviamente quello delle strutture gerarchiche ed è ovviamente, in particolare, come lo chiamiamo oggi, quello del BIM. Perché il BIM, nei fatti, non è soltanto una maniera di razionalizzare un prodotto, no? Ma è anche un ambiente in cui interattivamente si prendono delle decisioni con un processo di verifica e di ipotesi e verifica molto più avanzato, enormemente più avanzato di come poteva fare tecnicamente la generazione precedente. La mia generazione lavorava ancora con i lucidi e quelli più sofisticati facevano anche degli acetati, ma era sempre una copia di un prodotto realizzato a mano, e quando il prodotto non andava si rifaceva in buona parte quasi tutto da capo. Quindi immaginate che tipo di rigidità aveva questo tipo di processo, no? Non è che le cose non si potevano cambiare, poteva arrivare una cosa e si cambiava, si faceva una variante, eccetera, però rappresentava un livello di rigidità di questo sistema era incomparabilmente più forte di un livello che può essere oggi quello del BIM, perché quello del BIM le informazioni sono relazionate in maniera dinamica, possono accogliere al loro interno molta più campo di variazioni, e queste variazioni possono essere dettate da moltissime ragioni, alcune anche ipotizzare forme diverse, costi diversi, soluzioni diverse, interventi degli specialisti di tipo diverso, no? Molto spesso noi vediamo anche negli studi degli architetti, nello stesso modo di presentare i progetti, 15-20 varianti, no? Per esempio, parlavi del libro dei Morphosis, no, Gaetano? Lì, per esempio, ci sono alcune parti che sono delle variazioni di un grattacielo, che sono 20 variazioni di questo. Sì, sono 20 variazioni di quel grattacielo, e sono 20 variazioni impostate sullo stesso modello. E sono 20 variazioni che a rigor di termini possono anche avere variazioni di costo, variazioni di calcolo termico, variazioni di esposizione solare, variazioni di densità, eccetera. E quindi portare a un modo di ragionare, e questo è il bandolo, che diventa un modo di ragionare what if, cioè un modo di ragionare anche nell'ambito del progetto, che è what if, cioè simile a un foglio elettronico. Cosa mi succede se io cambio alcune cose? Che succede se cambio? What if? Ed è, diciamo, la struttura mentale su cui si basa, in fondo, un foglio elettronico, o su cui si basano modelli di vario tipo, a partire da questi climatici. Perché si capisce che se si squaglia il ghiaccio a maggio, le correnti d'aria fredda che normalmente stavano al polo arrivano a Roma, e se arrivano a Roma le correnti di aria fredda del polo, succede che noi abbiamo il novembre più piovoso del mondo e più freddo di qualunque altro tempo. D'accordo? Perché arrivano quelle lì che non sarebbero dovute arrivare, e quindi, diciamo, si squilibra tutto e si fa un macello, come siamo abituati. Invece i nostri bei giornali che portano ai voti, che poi andiamo a vedere, scrivono in prima pagina a caratteri cubitali: vedete che non c'è il cambiamento climatico perché piove a Roma? Titoli, no? Perché nessuno, cioè, perché il modo di impostare i ragionamenti è che non si può, diciamo, fare un ragionamento un minimo più complesso, non ci possiamo arrivare. Fa freddo, quindi non c'è cambiamento climatico. D'accordo? Messa proprio così facile. Quindi i modelli i modelli che sempre più attraversano tutto lo scibile umano, no? Dalla medicina, parliamo dell'economia, parliamo della fisica, cioè parliamo proprio di queste cose che è le scienze finanziarie, eccetera. Questa idea, no, del modellare, quindi di avere un what if, è arrivato ormai anche nel campo dell'architettura, con un sistema molto più processuale, molto più interattivo. E quindi è una maniera facile di capire che cos'è l'interattività. La maniera più facile è questa, no? Ma non è solo questa, d'accordo? Questa è la maniera più facile. Qui ci sono una raccolta di varie cose in questa direzione. Il secondo livello di interattività, e noi l'abbiamo vista e voi stessi l'avete sperimentata, io la chiamo un'interattività di tipo proiettivo. Avete fatto il concorso di SCED, giusto? Allora, nel concorso di SCED alcuni di voi, ma anzi quasi tutti voi, hanno lavorato su un tipo di interattività, su un tipo dell'altro, cioè pochi di voi hanno pensato che quella cosa era semplicemente uno schermo per proiettare Ben-Hur, giusto? diversi di voi hanno pensato che attraverso quella struttura si potevano innestare dei processi o con la città o tra gli abitanti e la città, che creavano in quel pannello, in quel sistema esterno, un tipo di interattività di tipo proiettivo. Che cosa intendo dire? Che non è che Sheldon non è particolarmente di successo, perché lui si muove pure, ma immaginando che lui non si muova, io posso in qualche maniera avere un layer, diciamo così, no? Di tipo proiettivo o di tipo legato all'immagine, che mi consente un grande livello di interattività, giusto? Questo è un campo grande che un pochettino abbiamo in parte sperimentato, in Italia abbiamo la fortuna di avere Studio Azzurro. Questo è un bel articolo di Serenia, fatto 3 anni fa, perché Studio Azzurro, vuoi parlare tu 2 secondi così io prendo fiato?
Sì, sì.
Sì, così gli racconti, sì, questa cosa.
All'interno dei Musei Vaticani praticamente è stata inaugurata proprio la sala Studio Azzurro, dove è possibile vedere questa installazione interattiva di Studio Azzurro che loro avevano progettato per una biennale d'arte di Venezia, dove il Vaticano aveva anche un padiglione. E quindi avevano progettato questa che aveva come tema, diciamo, quello della Genesi, e c'erano una serie di pannelli interattivi, sia, diciamo, quello al centro della sala, dove una serie di motivi geometrici cambiavano rispetto alla prossimità dei visitatori, e poi c'erano questi pannelli interattivi dove c'erano delle persone che erano riprese, in particolare ricordo che erano dei detenuti del carcere di Collate, e in pratica avvicinandosi a queste pareti interattive, allora tu vedi le persone che sostanzialmente passeggiano, però che a un certo punto, percependo la tua prossimità, si fermano e appoggiano i palmi contro la parete interattiva. Tu a tua volta appoggi i tuoi palmi sulle loro e loro iniziano a parlare. Quindi sono, diciamo, questi portatori di storie che ti raccontano la loro storia fondamentalmente. Per cui c'erano questa, cioè la cosa bella era che, essendoci più persone vicino all'interno, nel momento in cui c'è stata la, questo è infatti il momento in cui uno si avvicina e loro poggiano le loro mani contro la parete, tu nel momento in cui inneschi il contatto con loro sono sicuri di avere la tua attenzione.
Questa sei tu?
Sì.
Con la tua amata camicetta rocker.
un po' grande. E quindi loro, diciamo, in quel pannello in particolare raccontavano proprio la loro storia biografica fondamentalmente. E quindi la cosa bella era che, avendo più persone a interagire, quindi accanto a te c'era la persona che magari interagiva con il detenuto che era nelle vicinanze e che raccontava a sua volta la sua storia. Quelle di lato, se ricordo bene, una aveva come tema il tema degli animali, quindi in realtà erano dei sordomuti, questa qui mi pare, erano dei sordomuti che sostanzialmente mimavano gli animali, e quindi il loro tipo di comunicazione era più che altro gestuale praticamente. E l'altro pannello, adesso non ricordo per quale tema avesse, però diciamo il meccanismo di interazione è proprio quello del contatto, ed è poi il forte di tutte le loro installazioni, perché loro un po' ribaltano il concetto del museo, no? Il museo tradizionale è un museo dove le opere sono esposte dietro comunque una teca o comunque un sistema di protezione con i sensori che non ti permettono di avvicinarti all'opera. Invece loro proprio rompono questo schermo, quindi ti fanno entrare e tu sei anche co-creatore dell'opera fondamentalmente, perché in base all'interazione ci sono dei processi diversi e quindi l'opera fondamentalmente ti proietta all'interno, quindi tu diventi co-creatore.
Bene, allora, sì, come dire, trattando di questo aspetto, no? Diciamo la nostra caratteristica l'abbiamo chiamata interattività proiettiva, no? Non so se poi sia il termine più giusto, ma è perché vogliamo creare una gradualità, questo è il ragionamento, no? Il primo livello è l'interattività processuale, quindi nel processo della progettazione. Il secondo è proiettivo, nel senso che è uno strato, no? Che viene in qualche maniera applicato allo spazio, senza che lo spazio effettivamente sia modificato, ma viene ad essere, diciamo, un'arma molto, molto potente. E poi evidentemente il terzo livello, quello che vedremo dopo, è quella che invece è proprio l'edificio nel suo insieme che diventa effettivamente interattivo, d'accordo? Allora, vediamocene un poco di questi esempi. Ho cominciato da Studio Azzurro perché in fondo è uno studio che di cui in Italia possiamo essere abbastanza fieri, nel senso che è il punto di passaggio, ed avviene negli anni 83, 84, quando loro credo comincino a operare in quegli anni, tra una esigua parte, molto esigua, di artisti che lavoravano ovviamente fin dagli anni 60 su alcuni di questi temi, ma in fondo confinati alla ricerca artistica d'avanguardia vera e propria, è invece un momento in cui, attraverso il concetto delle installazioni, attraverso proprio il lavoro loro, questo tipo di arte si è intrecciata con dei temi museali, con dei temi espositivi, con dei temi anche rivolti ad un pubblico che non è il pubblico strettamente della pura ricerca artistica. Quindi questo grande tema della presenza dell'elettronica, e in particolare nel loro caso nella presenza della interattività attraverso il nostro gergo, diciamo, proiettiva, non so se sia la cosa migliore, è entrato. Naturalmente il fatto che sia i Musei Vaticani ha un valore simbolico enorme, no? Perché è una cosa, capito, che stai a casa tua, voglio dire, o alla Galleria Media, un'altra cosa che stai nel Sancta Sanctorum, no? Perché ai Musei Vaticani c'è il massimo. L'unica cosa, se volete non arrabbiarvi come mi sono arrabbiato io, per qualche impredicabile ragione la domenica non viene accesa. Questa almeno l'ultima volta che io ci sono andato non ho mai capito perché, perché ci sono delle burocrazie particolari. La domenica non viene accesa, quindi per vederla bisogna andare in un giorno.
In alternativa c'è anche la loro installazione al Museo Laboratorio della Mente, che sta all'ex sì. Manicomio,
che io non ho vista, ma è bella, è molto bella.
Vabbè, quello è un museo proprio forte pure per la tematica, sì. È molto toccante, sì. E loro in realtà hanno proprio allestito tutto, quindi sì. Non c'è solo un'installazione, tu sei andata, però lo conosci. Quindi è proprio tutto il museo, quindi ci sono, diciamo, vari episodi di interattività, e tra l'altro lì comunque si spingono anche un po' all'empatia, no? Cioè tu all'immedesimazione fondamentalmente nella condizione del malato mentale. Quindi alcune installazioni, poi anche perché comunque è abbastanza datata come tipo di
diversi anni, certo.
E quindi magari alcune, diciamo, proprio quelle, diciamo, più proprio interattive a livello tattile funzionano un po' con malino, però diciamo secondo me ne vale la pena, cioè, se uno proprio non riesce ad andare ai Musei Vaticani anche per una questione di fila eccetera, anche vedere quello è molto molto interessante.
Buon consiglio. Io sono stato a una, ho fatto una conferenza lì con altri dentro quel museo, però non ci hanno fatto fare un guided tour, quindi non l'ho vista questa, questa cosa. È un buon consiglio. Va bene, noi nella collana abbiamo questo libro di Ranaulo, che credo che, se ricordo bene, si chiamava Light City, che era ai tempi un libro che affrontava questa questione dell'interattività e delle proiezioni negli edifici, spingendo molto su tante modalità in cui poteva essere usata, non soltanto ovviamente dal punto di vista commerciale, ma anche e soprattutto per risemantizzare edifici abbandonati o situazioni così, eccetera. È un libro che abbiamo fatto, oggi per alcuni aspetti è un po', forse anche un po' datato, sono passati molti anni, però i temi concettuali si iscrivono in questa questione. Questo è l'arrivo di questo tema alla Biennale di Architettura. Nel 2000 c'è stata una biennale rivoluzionaria, devo dire, che è la biennale organizzata dall'architetto Massimiliano Fuxas, che ha preso una decisa presa di posizione verso la presenza dell'informatica. Molto decisa, a questa biennale parteciparono con un ruolo abbastanza evidente tutti gli architetti, diciamo quasi tutti gli architetti in prima fila della ricerca. C'era Castro Steruis, c'era Marco Snovak, c'era Greg Lin, eccetera, c'erano quasi tutti. E un po' a simbolo di questa operazione c'era questo grande muro, un muro lungo, ma che ne so, l'arsenale sarà lungo 600 metri, 700 metri, no? I magazzini dell'arsenale, no? Era così lungo anche perché dovevano fare le vele, facevano le vele anticamente, o le corde, non ricordo, le corde mi pare, no? Le corde, infatti si chiamava le corderie, no? E c'era questo grandissimo muro che qua intravedete, è lunghissimo, che era appunto un muro fatto da Studio Azzurro, che a onor del vero non era un muro effettivamente interattivo, ma era un muro molto manipolato, insomma, come dire, no? C'erano varie cose che succedevano contemporaneamente in varie parti. È un elemento di grande, fu un elemento di grande suggestione. E in questo mondo si muovono tante gruppi, persone, eccetera. Uno dei più interessanti è questo Chaos Group, Chaos Computer Club di berlinese, che è un poco anche nell'atmosfera, non so come dire, sperimentale, un po' underground di Berlino degli anni 90, non del tutto rigidamente istituzionalizzata, abbastanza sperimentale, hanno fatto tanti progetti. Un po', non so come si vede. Questo è uno dei più famosi. Questo è uno dei più famosi. I progetti si vedono da qua. Credo che questo porti al sito. Questo porta al sito diretto. Questo che vuol dire, secondo te, questo simbolo?
La pagina su un sito, un blog,
sì,
era proprio un link su YouTube,
sì, dalla mia pagina. Sì, è probabile che io l'avessi creata, perché ogni volta che andavo qua dentro mi perdevo, e quindi mi pare che avessi creato Dove dici? Va bene, comunque per farvi un esempio, questa è una delle loro opere poi riprese da altri gruppi berlinesi. La cosa interessante del loro lavoro è che fanno delle situazioni interattive che noi potremmo chiamare anche anche di tipo proiettivo, con mezzi molto semplici, anche mezzi molto ingegnosi. Per esempio questo progetto qui è un progetto che utilizza Potsdamerplatz, un edificio che sembra il Colosseo quadrato, più o meno per intenderci, anche se le finestre però non sono ad archi e sono effettivamente quadrate. Loro qua dentro in ogni finestra hanno una luce che si accende o si spegne elettronicamente. A questo punto l'edificio diventa una sorta di schermo e quindi loro questo fanno vedere con questa immagine. Loro a questo punto possono avere due giocatori che giocano a Pong, che è quel famoso gioco molto semplice, quello che stanno facendo qui. E quindi è una maniera abbastanza interessante, tutto il lavoro di questo gruppo, che poi si è riversato anche in altro tipo di lavori, utilizza anche risorse molto semplici per realizzare queste cose, anche abbastanza economiche. Anni fa, non moltissimi, è uscita una ricerca molto bella, che spero che ci sia ancora, che è disponibile sia sull'iPad che su Android, se la volete scaricare, ed era disponibile anche su internet, speriamo che ci sia ancora, e che non sia stata tolta, perché poi le cose morono. Però penso che ci sia ancora. Ecco, questo è un lavoro molto interessante perché organizza e censisce un grande numero di architetture interattive o di architetture in cui l'elettronica e l'interattività fa parte. Lo fanno a schede e lo facevano con questi film, per cui vediamo un po' uno, io adesso di questo non ricordo niente, però vedendole si può venire in mente, si vede abbastanza l'immagine, sì. Se mi fermo lui si carica un po', no? Questo è un YouTube, no? Ok. E dà un bel campionario, era un campionario molto ampio e molto ricco, di esempi un po' realizzati in tutto il mondo, in cui esistono questi vari tipi di interattività. Era fatto in maniera molto, molto buona, vedete, se ci sono le schede, le cose, eccetera. È ancora più bello in versione iPad, perché iPad diventa tutto abbastanza, però l'hanno fatto anche nel sito web. Questo fu lanciato per un convegno in cui fui fortunatamente keynote, ed era in Danimarca. Vabbè, la rete non è abbastanza potente. Se la tengo più piccola carica di più, carica meglio? Secondo me quella è una cosa. Vediamo se gli do un po' dal mio, vediamo se guadagno un po' di pubblicità. Sì, velocità. Pubblicità no, magari. Oggi ho pure mangiato le proteine, eh? Vediamo se mi attacca sul mio. Ok, vediamo se è più rapido adesso. niente. Faccio un refresh. Allora a questo punto ce ne vedremo un altro, scusa. Ah, Shenzhen, vediamo Shenzhen. Raccolgono i dati in tempo reale in cima a questo affare e li visualizzano sull'edificio, sostanzialmente. Tutto qua? No, va più avanti. The real time meteorological data is transformed into the visible light stream. Ah, eccoli là. Like the rock roaming freely in the sky, depicting the infinity chains of the nature. Hai capito? Bello! Bello! Gorgeous clouds. Quindi questo è un caso molto avanzato, diciamo, di sistemi interattivi in, appunto, di tipo proiettivo, perché non è che cambia l'edificio, però, insomma. Però. Ancora così tanto avanti, vai. E cosa ci deve presentare? Che ci presenterà mai? Sembrerebbe... varie immagini, non sembrerebbe cambiare la sostanza. Va bene, ok. Non so se questo sia l'edificio, uno degli edifici più alti, eh? Ok, va bene, comunque questa l'avevo selezionata, questa fonte, perché era una delle più, diciamo, più ricche, no? Più organizzate, di esempi, no? Appartengono, diciamo, quasi tutti a questa categoria. Sì, dimmi. C'era cosa? Ah, eccolo, quello è un classico, dunque. questo è Interactive Matrix, più o meno l'idea è quella.
Ah, eccolo. Vabbè, sì, sì.
Dove? Ah, eccolo, sì. Non c'è, non vuole. No, non è questo.
Quello col cuore.
Ah, eccolo, no, pensavo fosse quello. E anche questo per qualche ragione non funziona.
Ah,
comunque.
Sul video. Ah, ecco, allora forse quell'icona che si vedeva sul
sito. Infatti, secondo me è per quello, infatti, no, perché era strano che, perché io l'avevo selezionato perché ci potevo andare. E poi mi ero un po' stranito, poi mi ricordavo. Comunque, avete capito, l'effetto era questo. Va bene. Comunque, molti funzioneranno, per chi ha voglia di esplorare, di vedere un po' con tutto questo mondo, qui c'è abbastanza, no? Ok. Oh, poi c'è quello che un poco, a quanto io ho capito, è uno dei maestri di questo mondo, che è l'architetto Jason Bruce. Io qua ho creato un link al suo sito. Jason Bruce fa solamente spazi interattivi e lo fa in varie situazioni e varie. Questo è uno di quelli che io amo di più, perché si associa a una sorta di criticità che mi piace molto. Mi sembra che tutto, quando c'è una criticità, come vi spiegavo, diventa tutto più come dire, più necessario, no? E questo, sto cercando il video, non so dov'è il video, dovrebbe essere un video da qualche parte comunque. Vabbè, in poche parole, questo è un video interattivo che i bambini possono manipolare in vario modo, e avviene in questo corridoio, che è un corridoio di questo ospedale pediatrico. Ah, eccolo qua. Ok. Lo vediamo? Sì, è abbastanza bello.
Hello and welcome to Nature Trail, an interactive artwork that responds to activity on a patient's journey from water theater.
So we wanted something that was actually really accessible to everybody, which was also had quite a calming influence as well, so that we've also kind of reinforced it was quite an interesting and sort of positive thing. When we sort of started to consider the different age groups that were actually going to be using it, anything from, you know, newborns to up to 18, using the theme of nature became quite a fitting concept.
Officially, it's a patient journey to theatre, and it's a distraction piece. The benefits of doing something like this kind of approach to distraction, are really a positive experience for children and their families.
Creating an artwork in an environment like a hospital, especially a children's hospital, is extremely challenging. I think kind of bringing this sort of environment to life, so that there are true moments of kind of distraction and fascination. This is basically a dream project in the history of projects we've been doing.
If you were to reuse the wallpaper for each to cover this digital SD panel, if you were to read out the wallpaper, it's just your technique of the kids, I guess. So how we integrate this wallpaper to the digital surface.
So find around these stores. Also a big sort of driver behind a lot of the technological research was actually getting all of this technology to work behind the wallpaper itself. Thermal considerations, reliability, and how light looks as it shines through the wallpaper, and making that, again, great technology well put together to create a really beautiful, magical effect. Just to see faces smiling, seeing something a bit magic, it's also parents, doctors and nurses, everything's been so positive about what they've seen.
It's a great way for children to have a little bit of fun before they go to the theatre. It's a good idea. I really like it.
Which was your favourite animal on the wall?
Mm. Hedgehog.
A hedgehog? Why was a hedgehog your favourite?
Yeah, hedgehog. Hedgehog. Hedgehog.
We believe it will make a real difference for children on their journey to empower opportunities.
Okay. No, anche questo è, tra l'altro il sito è fatto sempre in questa maniera e credo che questo fosse in uno, non so che ambiente sia questo. Mi sembrerebbe. Train sensors. Custom Electronic Control System, 154 metri lungo, commissioned by Nexus, Transport Operation for the Northeastern University of Sunderland Station, che è tipo Barberini, insomma.
Proprio uguale, mo che chiudo
tutto. Guarda Barberini. Naturalmente poi c'è un campo, questo è un campo, se uno si mette a guardare ne trova, diciamo, ho voluto indicarvi le fonti principali eccetera, ma poi se voi cercate in questo settore ormai c'è veramente molto, alcuni di maggiore qualità, altri meno, ma insomma c'è tanto. Molto bello esteticamente questo, Questo è veramente bello. E poi, diciamo la verità, nulla vieta, non so, che possano di tanto in tanto passare anche dei messaggi pubblicitari per finanziare la cosa eccetera, però in un ambiente, capito, di un, so come dire, no, di un livello di ben maggiore intensità va bene. E quindi niente, se volete qui con Jason Bruce è sicuramente un punto particolarmente qualificato di questo ambito di ricerca. Ok. Anche questa lui invece, Michel Chevalier, anche una persona che conosco bene, lui è un artista francese e Michel fa almeno 20 anni che sta in giro e lui realizza, adesso non so che cosa gli è successo, comunque sicuramente ha un che vuole? È andato giù il sito, però ne avrà un altro sicuramente, perché lui è uno molto, lascia la pagina, ne troviamo un altro, adesso non al suo tempo funzionava, comunque. E adesso mi attacca tutti i virus del mondo nel frattempo. Oddio. Chiudo da qua. Ok. Andiamo bene. Sì, questa è la lezione? Sì, ok. Comunque Michel Chevalier è un artista che fa questo, ma soprattutto lui è molto spinto nel fare una cosa algoritmica. Cioè lui sviluppa algoritmi generativi, in genere di ambito vegetale, foreste, animali, o comunque anche astratte, per cui queste proiezioni che possono essere in ambiti spesso di stazioni, di hall, oppure come in questo caso grandi pareti di edifici.
Comunque a me non l'avrei sito, forse il link, forse copia direttamente.
Tu dici che io ho sbagliato qualcosa?
Perché a me lo apre.
Va bene, ma comunque adesso non insisto, perché più o meno è questo il ragionamento. Lui lo fa in ambito algoritmico e quindi c'ha molto di questa, moltissimi esempi, perché è da tanti anni che lavora in questo. Questo gruppo qua, che si chiama Realities United, anche loro sono tedeschi e sono passati a una certa notorietà quando hanno fatto la pelle di questo edificio di Peter Cook alcuni anni fa, e questa pelle era fatta con tanti elementi al neon circolari, che un po' come con la stessa tecnica di Chaos Group poteva essere organizzata via computer, come se ciascuno di questi rappresentasse un bit di uno schermo, e quindi poteva essere manipolata e di fatto contenere qualunque informazione, anche se a un livello, come dire, di definizione un po' cruda, perché questo ovviamente è un pixel, no? Quindi qualunque cosa era, però era anche estremamente bella e efficace, e anche molto, molto economica da fare. Allora, io direi, possiamo non riposarci, io credo, no? Perché mi sembra che, diciamo, dal punto di vista che dite, o volete un break? Non ho avuto alcun feedback. Io penso che, siccome è molto discorsiva, possiamo andare avanti senza necessariamente fare un break. Adesso parlare dell'interattività fisica è ovviamente il terzo livello, no? Abbiamo visto quella processuale, abbiamo visto quella proiettiva, il terzo è quella fisica. Che cosa intendiamo dire? Ovviamente intendiamo dire che tutta l'architettura che in qualche maniera reagisce diventa interattiva. E questo ragionamento è un ragionamento che, come dire, che l'architettura non è che soltanto interattiva perché nel suo processo ideativo usa dei principi di modellazione interattiva, che è il primo livello, non è soltanto interattiva perché può avere uno strato interattivo, come nei casi in cui abbiamo visto, no? Una parete interattiva per i bambini, per sviluppare questo rapporto, diciamo, un po' più ludico in un momento delicato della loro vita, oppure a livello, diciamo, di installazione d'arte come Studio Azzurro, eccetera, ma effettivamente è l'architettura nel suo insieme che in qualche maniera risponde interattivamente, quindi si modifica essa stessa. E questo terzo livello è quel processo che io in qualche maniera definisco spesso come una sorta di anello di Moebius o di principio di, in qualche maniera, di reificazione, e cioè che si assume da quello che è lo strumento principale della propria epoca, in qualche maniera lo si incorpora e lo si metabolizza come una sorta di nuova fase dell'architettura. In fondo l'architettura degli anni 20, se ci pensate, voleva essere macchina anch'essa da un certo punto di vista, per come era progettata, no? Era progettata con tutti dei principi analitici, seriali, eccetera, no? ma poi in alcuni casi voleva essere macchina perché incorporava i criteri di igienicità, di efficienza, di standard, di in qualche maniera di dinamica, che erano tutti principi che derivavano dalla macchina, dall'essere in un'epoca in cui lo strumento principe era la macchina. Le Corbusier, che come estremista non gli piaceva scherzare mai, addirittura fa la formula, no? Machine ad habiter, no? Come te viene in mente? No? Come te viene in mente, diremmo noi oggi, o avrebbero detto prima, no? Come te viene in mente che l'abitazione debba essere una macchina? No? Adesso che sono, diciamo, ti sei distanziato. E invece era in quel momento storico era del tutto naturale. Era del tutto naturale sostenere che anche l'abitazione doveva essere una macchina. Pensate, no? Come cambiando il punto di vista e il punto di osservazione le cose si modificano. La formula machine ad habiter, pur se in una formula, diciamo, avanguardista, estremista, però era plausibile, perché riassorbiva dentro l'architettura delle caratteristiche fondamentali dello strumento principale del momento industriale, cioè la macchina. Ecco perché a noi ci sembra del tutto naturale sostenere che molti aspetti di questa epoca informatica è del tutto naturale che vengono assorbiti in una nuova generazione di architettura che in qualche maniera li reifica, li trasforma, ma li fa entrare dentro. Il computer è una macchina multitasking e chi si sogna più di fare edifici monotasking e facciano una sola cosa, no? Il computer è l'emblema di una macchina che fa tante cose simultaneamente, no? È una cosa, se ci pensate, più sconvolgente per una persona di una generazione precedente. E anche tutti i nostri apparati elettronici fanno tante cose. Per questo teoricamente, no, se parlo con mia nonna o con mia mamma dovrebbe essere un orologio. Come gli fai a spiegare che questo è, cioè, sì, vabbè, è pure un orologio, ma è quasi triviale che sia un orologio, giusto? È un aspetto, ma è tutta un'altra cosa, no? Si muove su un concetto di multitasking, fa un sacco di cose differenti, non ti fa ancora la pizza, ma tra poco te la fa, insomma, no? E così il computer, quindi questo aspetto, per esempio, della pluralità di funzioni e di meccanismi va direttamente da dei programmi, pensando al vostro chart, no? Da dei programmi che sono sostanzialmente monofunzionali, che è il modo di pensare all'interno della logica industriale, per cui una macchina è una macchina, un ufficio, una casa, una fabbrica, a modi di oggi in cui le funzioni sono del tutto combinate insieme. Sono combinate insieme perché è una possibilità tecnologica, è una possibilità che cambia la struttura del tempo, perché il tempo diventa un tempo molto più sovrapposto, eccetera. Lo stesso identico ragionamento, ma proprio preciso, arriva attraverso il concetto di interattività. Dato che il centro del computer è l'interconnessione dinamica dei dati, e il centro, la sua caratteristica più forte che io scopro se lo guardo dentro, non è soltanto, diciamo, il fatto di manipolare molti dati, ma la capacità di interconnessione dinamica dei dati è la chiave. E dato che questa caratteristica comporta un livello di interattività del tutto impensabile, e questa caratteristica che in qualche maniera desborda dal prodotto chiave dell'epoca informatica, ha certe caratteristiche dell'architettura di questi anni, almeno quella più impegnata con dei temi, diciamo, di aggiornamento, di attualità, di avanguardia, se vogliamo chiamarla così. Perché non è che ai tempi delle Corbusier la gente faceva la machine à bidet, la faceva lui. Gli altri 99 facevano il barocchetto, facevano, a voglia. c'era lui che diceva la macchina a bidet, ma tutti gli altri facevano la macchina a bidet, d'accordo? Quindi è chiaro che sono, parliamo sempre in qualche maniera di delle punte che vogliono affrontare attraverso delle, vogliono affrontare di petto le criticità. E perché vogliono affrontare di petto queste criticità che hanno, diciamo, queste spinte forti concettuali. Quindi è chiaro che ma questo problema, di questo tipo di problemi che ci poniamo noi, non è che se usciamo fuori se li ritroviamo, no? Non se li ritroviamo, è chiaro, nella massa, e non c'è neanche niente di male che non ce li ritroviamo, però noi in questa fase ci siamo messi dentro questo ambito, come dire, di pensiero e di ricerca. Noi cerchiamo di pensare che se la modernità vuol dire rispondere alle crisi con un'estetica di rinnovamento, e se la modernità di questo ambito che riguarda l'informatica, tra le varie componenti, ha questo aspetto centrale che riguarda l'interattività, allora in qualche maniera uno ci pensa e vede che cosa succede. Allora, qua ci sono un poco di esempi che ragionano sul tema dell'interattività rivolta proprio alla scala degli edifici, in qualche maniera. Da primi esempi un po', come dire, pionieristici, se vogliamo dire così, ad esempi progressivamente più maturi. Alcuni di voi hanno letto il libro di Toyo Ito? Ha girato? Nessuno ha letto il libro di Toyo Ito in questo? Non stai leggendo. Però non era uno di quelli dati per la recensione, era uno extra, evidentemente. Era quelli extra. Va bene. E comunque Toyo Ito ha un ruolo forte nel capitolo, diciamo, finale del libro, che mi stavo rileggendo. Perché me lo stavo rileggendo? Almeno in parte. Non stavo rileggendo con l'idea, cioè io stavo riflettendo se effettivamente ha senso scrivere un nuovo capitolo,
sì.
Una nuova parte, no? Perché per scrivere una nuova parte tu devi avere lo stesso ragionamento che vale sempre, tu devi avere almeno tre o quattro esempi forti su cui tu puoi ancorare il discorso, no? Se tu non hai questi tre o quattro esempi forti su cui non puoi ancorare il discorso concretamente, allora in che misura, capisci, puoi dire che vale la pena, che in questi 10 anni è avvenuto, diciamo, un salto forte che vale la pena affrontarlo all'interno di quel discorso? Perché quel discorso, mano a mano che vanno avanti i capitoli diventano sempre più saggistici e sempre meno descrittivi. E questa è la struttura del libro, capito? Comunque, rivisto con un poco di tempo, è abbastanza, l'ho detto quasi tutto, funziona bene quell'ultimo capitolo, funziona bene. Ed è veramente un ragionamento che noi non abbiamo mai fatto in quel modo nel corso, è un bel ampliamento, perché veramente guarda la cosa da un altro punto di vista, segue una progressione che non funziona bene, devo dire, funziona parecchio bene. Comunque sia, parlando di Toyo Ito è un architetto che può essere assurdo a una sorta di pioniere del discorso dell'interattività. Questa è la sua famosa Torre dei Venti, in cui lui affronta tutta una serie di... Innanzitutto questa è una torre dell'aria, sostanzialmente per portare aria ai parcheggi sotterranei, e quindi ci sono degli elementi, diciamo, di uscita importanti di questo, e lui è coinvolto per fare qualcosa, e lui idea un sistema che è uno dei primi sistemi interattivi, e cioè un sistema di sensori che leggono dei dati del contesto urbano di questa città, mi pare che sia Yokohama, dati di inquinamento o altro, credo anche di vento, di quantità di vento, eccetera, e algoritmicamente trasforma questi dati in cambiamenti di questa struttura, che avvengono attraverso una pelle metallica a cui sostanzialmente riesce a contenere dei sistemi di luce di LED. E quindi questa è una delle prime opere che trasforma dei dati ambientali in modifiche dell'oggetto. Qui ho citato questa esperienza che non so che fine abbia fatto, ma questa è un'esperienza molto interessante. Questo personaggio che si chiama Roy Ascott, e non so se sia morto o meno, che fine abbia fatto Roy Ascott, è interessante. Ma qua il Cadillac Starnet esiste ancora? No? L'hanno tolto. Questa è una cosa bella che aveva inventato quest'uomo. E lui aveva... Che è? Dove siamo qua? È sempre questa la lezione, sì. E lui aveva inventato un dottorato che gravitava tutto sull'interattività. Questo aveva fatto il casco. Lui in realtà era un bel personaggio, non era un architetto, era una sorta di forse mezzo filosofo, mezzo teatrante, qualcosa del genere. E questo dottorato era un dottorato che non aveva una sede, che si muoveva da città in città, e in queste città faceva qualcosa di straordinario. Era una specie di circo, e loro che facevano? Loro facevano 4-5 giorni di riunione, loro, diciamo, Roy Ascott e i dottorandi, e 2 giorni di conferenza aperta. La cosa fantastica qual era? Che questi, tra virgolette, dottorandi erano già professionisti abbastanza affermati, per dire, Marcos Novak faceva parte di questo gruppo, e la stessa cosa erano delle persone che facevano teatro in Germania o arte. Ecco, Edoardo Kac era un'altra persona che faceva parte di questo gruppo, era così la questione, capito? Quindi io credo che la prima volta che ho incontrato questi è stato in una di queste occasioni. E quindi ciascuno di questi, nel campo dell'arte, nel campo del teatro, nel campo dell'architettura e in altri ancora, ed erano, ripeto, non erano ragazzini, era questa la cosa particolare, no? E faceva una ricerca su questa cosa. Edoardo Kac, ci siamo tornati più di una volta adesso parlando anche con Selenia, e lui è molto interessante, innanzitutto perché è brasiliano, e poi ha sempre fatto delle ibridazioni tra livelli naturali e livelli naturali interattivi, l'uso della rete, eccetera. Questo famoso progetto del coniglio verde, ecco, era uno in cui, adesso non ricordo esattamente come, ma attraverso degli impulsi che di internet viaggiavano da una parte all'altra, in qualche maniera sto coniglio, se ben mi ricordo, si trasformava quasi geneticamente, no?
No.
Com'era
questo,
esattamente?
No, questa è proprio una modificazione transgenica.
Ah, transgenica.
Sì. Cioè, ha praticamente inserito, allora, negli studi, diciamo, scientifici si utilizza questa proteina, mm-hmm. che è una proteina fluorescente,
okay,
che viene utilizzata per identificare, che ne so, determinate sostanze all'interno del corpo, delle cavie, eccetera, eccetera. Lui aveva fatto questa manipolazione genetica perché, siccome lui dice comunque nella modernità il paradigma delle biotecnologie è quello che effettivamente è predominante, che innesca una serie anche di questioni etiche, bioetiche, eccetera, eccetera, però fondamentalmente queste cave che vengono sottoposti a delle modificazioni transgeniche con questo, con questa proteina, poi non vengono neanche più accettate come diciamo animali sociali. Quindi lui ha fatto questo esperimento con la, con il Iesta Alba, che appunto sotto una particolare luce UV diventava fosforescente, perché lui nel suo progetto era quello di reintegrare come animale sociale qualcosa che fondamentalmente a noi crea, non crea empatia, cioè crea, diciamo, una perturbante, una sensazione perturbante. Questa cosa in realtà gliel'hanno completamente censurata. Lui la doveva esporre in un festival dell'arte ad Avignone.
Era molto politically incorrect,
perché poi lui voleva integrarla all'interno del suo, della sua famiglia, proprio come animale domestico, proprio per l'accettazione, diciamo, di questo paradigma biotecnologico, però gliel'hanno completamente censurata. Ci sono altre installazioni che lui ha fatto all'inizio che invece lavorano sulla telematica.
Sulla telematica, cioè mandavi degli impulsi da una parte all'altra, ecco, non mi ricordavo che questo era così. Va bene, comunque sostanzialmente questo è un campo, lui chiaramente è un artista, non è un architetto, che lavorava su queste cose. Non so e non ricordo, François Roche odora molto di questo ambito. Però non mi sembra, almeno io non l'ho incontrato mai in questo ambito, quindi anche se teoricamente ci poteva far parte, non mi pare ci facesse parte. Però, insomma, a futura memoria questo vale. Una delle grandi macchine interattive sono proprio i telescopi, no? Perché ormai sono edifici interattivi, evidentemente i telescopi, quindi si potevano vedere molto da questo ambiente. Calatrava è un architetto che soprattutto quando era giovane, all'inizio della sua carriera, ma anche dopo, se Mosco aveva un filone di ricerca che era il suo più bello in realtà, che era quello che lavorava sul movimento delle strutture, no? E quindi il movimento delle strutture di cui lui si è dottorato in realtà proprio sul discorso del movimento delle strutture, e si è dottorato, pensate un po', con la scuola tedesca che faceva le funivie, pensate come strano il mondo. E poi ha realizzato la sua prima opera importante a Zurigo e poi mano a mano è andato, diciamo, dove tutti sappiamo, nel bene e nel male, diciamo, perché il regalino che ci ha lasciato a Roma, insomma, non è di poco conto. Un altro molto interessante è Watanabe. Noi abbiamo i vari libri, diciamo, soprattutto in sceneggiatura delle scelte concrete, no? C'è un lungo articolo fatto da Matteo, da Gabriele e da Valerio. Lui è da sempre un architetto che, diciamo, lavorava in maniera parametrica, scrivendo anche i programmi e quindi avendo questa idea che ormai è diventata molto più usuale attraverso i vari plugin di Rhinoceros come Grasshopper, ma lui è tanti anni che ha fatto questo lavoro. Qui ritroviamo in una fase quasi di esordio di Diller Escofidio, perché Diller Escofidio, come sapete, vi ricordate senza dubbio, hanno avuto a lungo una fase di sperimentazione artistica, sostanzialmente erano più degli artisti che degli architetti, no? Per lunghi anni, e quindi in più di molte occasioni loro hanno lavorato con questo tema, dell'interattività, in varie operazioni di installazione artistica. Carstens Ruins è uno degli architetti che ha più teorizzato proprio l'ambito dell'interattività, ha fatto questo istituto a Delft che si chiama Hyperbody, quindi lo teorizza fin dal titolo, e a cominciare da questa opera, ma poi per molti anni di sperimentazione lì a Delft ha lavorato su strutture effettivamente interattive. Una delle sue tecniche fondamentali per riuscire a ottenere questo erano questi sistemi fatti dalla ditta Festo che possono deformarsi, no? Sono queste aste deformabili con questi nodi che permettevano appunto l'interattività e la riconfigurazione di queste strutture. Il libro Hyperbody non l'ha messo nessuno? Tra voi? Non vi è stato... No? Sì. Ecco, quello riprende un poco e porta avanti questo tipo di tecnica. E Caste è anche l'autore di uno a metà degli anni 90, 97-98, uno dei pochi edifici interattivi erano questi due padiglioni fatti in Olanda, uno dell'acqua salata cosiddetto e uno dell'acqua dolce, uno realizzato da Cassio Osterhuis e che appunto erano dei padiglioni interattivi. Qui in questo video un po' costruisce la storia, no? di come loro lavorano a queste strutture che possono essere interattive, quindi potersi muovere realmente seguendo il variare di alcune situazioni, no? Questi sono tutti i lavori fatti nell'istituto. Loro hanno anche una rivista che da qualche parte abbiamo legata. Un altro è Margol Group, che per molti anni è stato abbastanza all'avanguardia, poi è diventato professore MIT e non ha fatto più tanto. Insomma, lo scenario era questo quando nel 2002 si è fatta questa grande esposizione in Svizzera, che è l'esposizione Ivor Le Bain. Ma tutti i link non funzionano più? Vediamo qua. Ah, qua funziona. E nasce in particolare il blu, che è un poco l'emblema di un edificio effettivamente interattivo, no? E lo fanno, guarda caso, di questo video, che noi ci siamo ritrovati dopo molti anni in Shed, a New York. Questo grande padiglione, un edificio praticamente, funziona a palafitta sul lago svizzero. Quei sistemi che abbiamo visto sono sensori e allo stesso tempo possono assorbire e sfruttare l'acqua del lago, ma tutto questo è un sistema interattivo perché via sensore i sensori leggono varie condizioni climatiche che possono essere situazioni di clima, di ora, di umidità, eccetera, per cui sfruttano questi vapori in maniera sempre caricabile. Per cui si perde completamente la definizione di edificio in quanto edificio, l'edificio diventa una macchina, una sorta di ibrido tra una situazione appunto interattiva, perché varia continuamente al variare di questi input che il medico sostanzialmente legge, trasforma e rilancia. Poi ci sono altri aspetti dentro, ma diciamo sono secondari, per cui in fondo con la nascita di Blur, di questo edificio, fatta da vivere suo figlio, c'è un po' la riprova di quello che si era sostenuto, cioè questo livello di interattività ormai comincia a arrivare a un grado di maturazione interessante, che ridefinisce l'idea nostra stessa di edificio, no? È un edificio continuamente mutabile sulle condizioni di lettura al contesto, tutto è letto algoritmicamente, tutto trasformato. Contemporaneamente a questo, sempre in questa mostra fortemente caratterizzata dalla ricerca sull'informatica e sull'interattività, nasce Ada, che ho nominato a qualcuno di voi, a voi che lavoravano sui pentagoni. Ada si muove sull'interattività su un'altra chiave, che è quella delle reti neuronali e di come lavora il cervello sostanzialmente. E quindi è un'equipe multidisciplinare guidata non da un architetto ma da un neuropsichiatra sostanzialmente, che lavorano su tutti i meccanismi di apprendimento, di reazione del cervello. L'ambiente è un ambiente interattivo nel senso che l'utente entra dentro questo ambiente, l'architettura, che diventa quasi un'architettura persona, tra virgolette, progressivamente fa delle domande all'utente rispetto alla maniera in cui l'utente risponde, attiva dei percorsi, attiva nuove domande, attiva altri processi. Quindi in qualche maniera in questa sorta di interattività tra la macchina, diciamo macchina computer, e l'utente si inteste una relazione del tutto nuova tra utente e architettura, e soprattutto gioca con l'interattività, un po' con l'interattività al centro della questione. Qui mi sembra che l'avevamo già visto questo edificio, perché era, sì, l'avevamo visto all'inizio, quello di Seul, che porta alla scala diciamo urbana alcuni ragionamenti. Questo è Jason Bruges. Qui c'è io ho risalvato alcuni articoli fatti in questa direzione nella rivista Che Futuro. Qui c'è un numero di architectural design dedicato al for this space interactivity, e io da qua sono riuscito, ecco, a salvare questo articolo che in italiano e in inglese, e dice: l'interattività al centro della ricerca architettonica d'avanguardia. Non è la prima volta in cui toccavo questo tema, che era già stato anticipato in tre o quattro numeri della collana, in tre o quattro prefazioni, se non di più, ma in questo articolo, l'articolo sintetico, che illustra perché è così centrale questa questione, perché l'interattività può essere assunta veramente a paradigma e ad elemento catalizzante di questa fase della ricerca architettonica. E poi questa installazione l'abbiamo vista? Ecco, questa l'abbiamo vista, no? E poi magari la vedremo di nuovo in conclusione. Questi sono dei ragionamenti, dei tentativi dal punto di vista concettuale, certo non con i mezzi di Jason Bruges, che è una, come dire, che è una, che è anche una ditta, una società di progettazione avanzata, però dal punto di vista concettuale sicuramente interessanti i ragionamenti che avevamo attuato, soprattutto in questi due progetti, che forse anche abbiamo parlato sicuramente anche di questo, e magari ci rivediamo in conclusione. Questo. Ah, ecco, questo è un altro sito che lavora sull'interattività. Questo era un tema che a me sarebbe sempre piaciuto sviluppare anche nella collana, e che in parte svilupperà Selenia nella lezione della prossima volta, il prossimo martedì. E anche tu, Gaetano, farai un intervento, no? E cioè, la cosa che mi sarebbe sempre interessato è l'idea che questa idea dell'interattività non si svolge solo alla scala dell'edificio, ma si apre molto anche alla scala del paesaggio. Anche il paesaggio diventa un paesaggio interattivo. Anzi, da un certo punto di vista, per alcuni aspetti, è quasi diventa quasi più naturale, no? Avere dei livelli di interattività a livello, diciamo, di ambienti naturali, in cui questo strato informatico si lega a degli elementi naturali, agli elementi tecnologici e molto a degli elementi anche narrativi in qualche maniera, no? Perché sono molto bravi in questo ambito proprio degli artisti, in fondo, no? Perché il forefront è dato da loro. Quindi il vostro chat è una cosa che, se vi va, si potrebbe fare. Qua ci sono altri link. Questo è un link, è un approfondimento tuo, Gaetano De Francesco 2011. C'è anche l'arrivo dei nuovi materiali, no? L'arrivo dei materiali, in particolare dei nuovi vetri, o del vetro che in qualche maniera incorpora l'informazione, che è qualcosa che spinge molto alla creazione di ambienti interattivi. Quindi c'è una selezione abbastanza ampia di materiali e di ragionamenti. Quello che una volta era molto difficile da realizzare a scala piccola è diventato abbastanza più facilmente fattibile per chi ne ha voglia, perché ormai da diversi anni, e da parecchi ormai, almeno una decina, esistono le schede Arduino. Le schede Arduino hanno una bella storia, ogni tanto ci sono delle belle storie che vale la pena raccontare. Non so se qualcuno sa come sono nate e perché le schede Arduino. Allora, nascono in questa maniera. A Ivrea, come sapete, l'Ivrea è la sede dell'Olivetti che è stata progressivamente smontata in varia maniera. L'Olivetti negli anni 80 ancora aveva un lead importante anche nel settore dei computer, un po' per insipienza, un po' per la pressione del mercato internazionale, progressivamente ha fatto sempre meno computer. L'Olivetti è stata acquisita dalla TIM, che ha lasciato in vita piccoli gruppi di ingegneri informatici. Allo stesso tempo la TIM ha deciso negli anni, fine anni 90, inizio anni 2000, di fare un master o una scuola, non ricordo come si chiama, esattamente sull'interattività, e proprio basata a Ivrea, con un accento più forte sul product design che sull'architettura. In questa scuola, quindi, ci sono degli informatici e ci sono anche dei designer interessati a questo campo. In questo momento, all'interno di questa scuola, entra in contatto con gli ingegneri residui, diciamo con gli Highlander, dell'Olivetti e gli chiedono di creare un prodotto che permettesse a loro di sviluppare facilmente dei sistemi interattivi. E così nasce Arduino. Arduino è questo sistema aperto che ha delle caratteristiche base di essere un sistema aperto, di essere un sistema modulare, di essere un sistema a basso costo, di essere un sistema abbastanza facilmente implementabile e usabile, e che nasce, diciamo, all'interno proprio di questo ambito, di questo circuito, tra interattività del master e un presidio, come dire, di ingegneri elettronici che sono ancora all'aerea. E quindi, rispetto a questa storia abbastanza bella, Arduino penso che lo sia ancora, ma lo è stato per lungo tempo, la chiave per permettere a The Rest of Us, come si direbbe, a una larga utenza di creare sistemi interattivi. Noi in questo corso, in alcuni anni, abbiamo suggerito, no? L'acquisto, non so se era l'anno tuo, l'acquisto delle schede Arduino. Le schede Arduino, se si vuole, si va su Amazon e si comprano dei kit che con circa 60 euro c'è il minimo indispensabile, cioè quello che serve per partire e per intraprendere questa cosa. In alcuni anni, un paio d'anni, uno o due anni, nel corso avevamo anche questo, invece di fare i grasshopper, eccetera, facevamo questo un po', e abbiamo avuto qualche esempio di ragazzi che hanno fatto effettivamente dei sistemi Arduino. E comunque li abbiamo fatti noi, appunto perché questi sistemi che vedevate prima sono fatti appunto implementando delle schede Arduino. L'altro grandissimo campo in cui l'interattività diventa qualcosa che si può effettivamente sperimentare è questo del progetto Natale della Xbox, no? Della Microsoft, perché attraverso questi sistemi sostanzialmente c'è una telecamera che legge i tuoi movimenti e questi movimenti sono interfacciati via computer. E quindi i movimenti dell'utente possono essere movimenti che guidano operazioni interattive nel computer. Perché attraverso la Xbox non è detto quindi che tu giochi, ma via USB ti interfaccia al computer. Quindi il sistema telecamera, quello eccetera, diventa un sistema programmabile all'interno del computer. Quindi, riassumendo la lezione di oggi, che è una lezione importante, sono contento che ci siate un po' tutti, è una lezione in qualche maniera riassuntiva, ne faremo un'altra sul concetto, come cambia il concetto di spazio, ma questa in qualche maniera è un punto di arrivo del percorso del corso. Noi siamo ancora convinti, grazie Dante, che l'interattività possa veramente rappresentare l'elemento catalizzante di una nuova fase dell'architettura. È una fase che da una parte corrisponde, come lo era la trasparenza, mutatis mutandi, no? Da una parte assorbe alcuni caratteri, come dire, della macchina prevalente che noi abbiamo attorno a noi, cioè il computer, e dall'altra apre una sfida estetica, perché è chiaro che pensare a un'architettura in cui l'interattività diventa l'elemento in qualche maniera catalizzante, un po' come la stata della trasparenza, rimette in gioco, no? Rimette in gioco tanti elementi, fa pensare anche a che tipo profondamente nuovo di estetica noi andiamo incontro. E ovviamente non lo sappiamo, no? È ovvio che non lo sappiamo, ci sono persone che ci stanno lavorando, a un certo punto, un po' come è avvenuto il Bauhaus, ci si troverà di fronte a una a un'opera talmente convincente che diventerà, diciamo, chiaro qual è un modo, no? O il modo. Io continuo a ritenere che siamo in una fase ancora aperta su questa questione, ma è chiaro che il tema dell'interattività, veramente come catalizzatore, quindi da una parte come elemento che è capace di riassumere tutta una serie di caratteristiche di questa epoca, e dall'altra parte, come dire, indicarci una nuova estetica, è quello il gioco molto difficile. Probabilmente ancora non l'abbiamo trovato, la stiamo cercando. Ecco. Ok, avete domande, commenti? Come al solito molto volentieri, o anche crisi in più. Se volete molto volentieri ne parliamo. E la nostra idea, se no, facciamo la volta prossima, in cui ci sono questi due interventi di Sereni e Gaetano, stimolati da Andrea, facciamo tutti un poco una parte di discussione più generale, magari ve la preparate per la prossima volta, un piccolo interventino su qualunque, una piccola domanda, in maniera che, diciamo, andiamo verso il termine del corso anche con una forma dialogica. Va bene? Ok, allora finiamo qua per oggi.